figlio mio, ti insegno io come si corrompe. In un libro di Michele Corradino, commissario ANAC, racconta, desumendo dalle intercettazioni telefoniche, i dialoghi del malaffare in famiglia, nell'amministrazione pubblica, in politica e impresa. C'è il padre che insegna al figlio i fondamentali della corruzione. Il figlio che spiega al padre come riciclare denaro, la madre che consola il suo perché non riesce a essere corrotto quanto il padre, e poi i professori, i poliziotti, gli imprenditori e i politici che nei dialoghi intercettati nelle inchieste giudiziarie rivelano il livello di assuefazione alla corruzione. Michele Corradino, commissario ANAC, li ha raccolti in un libro che indica anche una via d'uscita. Provocare nei giovani la rabbia contro chi si è arreso. Ecco un estratto di Thomas Mackinson, 1 ottobre 2016. È normale. Lo fanno tutti. Per questo denunciare i meccanismi del malaffare non basta più. Bisogna entrare nella testa, nei discorsi, nei ragionamenti di chi lo pratica senza remore perché è convinto che farlo sia la regola, perché appunto lo fanno tutti. Solo così si può sperare di estirpare davvero il malcostume che affligge l'Italia da dentro la società, nelle famiglie, sui luoghi di lavoro, nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche, nella sport e perfino tra le forze di polizia. È la convinzione che ha spinto Michele Corradino, commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e già capo di gabinetto di diversi ministeri, a setacciare le grandi e piccole cronache dell'Italia corrotta per scovare la matrice originaria del pensiero comune che giustifica e legittima come normale il dominio della quotidianità del malaffare. Un libro unico nel suo genere, rivelatore perché attinge dal pozzo di dichiarazioni, dialoghi e intercettazioni delle inchieste giudiziarie che solitamente fanno da contorno ai fatti e invece ne sono spesso il manifesto sociale, quasi ideologico. Il libro, edito da Chiare Lettere e di cui Il Fatto Quotidiano, IT pubblica un estratto, si legge un fiato nonostante un chiaro intento pedagogico. Corradino ne parla con molte speranze. Sta tornando dal liceo Cavour di Roma dove ha presentato il testo ai ragazzi. Reazioni, riscontro molta attenzione da parte loro anche grazie al fatto che le conversazioni riportate assumono spesso toni grotteschi e surreali, ancorché drammatiche. E sono contento perché in questo lavoro ho documentato come proprio i giovani siano assuefatti al malaffare e alla corruzione. Ritengono normale ricorrere a una raccomandazione per superare un esame, così come gli imprenditori sono convinti che sia indispensabile pagare una mazzetta per ottenere un servizio dalla pubblica amministrazione. Questo lo dicevano le statistiche, ma le intercettazioni dicono più dei numeri, per quanto drammatici. Ho scelto appositamente quei dialoghi perché il fenomeno di assuefazione e banalizzazione del malaffare lo si coglie a pieno dalla viva voce di chi lo conosce meglio, e cioè corrotti e corruttori. L'esperimento rivela come la società intera sembra ormai del tutto incapace di cogliere a pieno il disvalore sociale ed etico di certi comportamenti. La famiglia, che dovrebbe essere il primo luogo di trasmissione di certi valori, esce a pezzi. Nei dialoghi riportati c'è il padre che insegna al figlio i fondamentali della corruzione. Il figlio che spiega al padre come riciclare denaro, la madre che consola il figlio perché non riesce a essere corrotto quanto il padre, le istituzioni e la politica escono a pezzi. Ci sono politici che sono messi a libro paga dagli imprenditori e quelli li maltrattano come fossero l'ultimo dei dipendenti. Alza il culo e vieni subito qua, dice la segretaria al politico per farlo arrivare a una cena con l'imprenditore di riferimento. E quello lo fa. Oppure il concorso pubblico in cui due professori parlano tra loro a proposito di un candidato al concorso da professore. Hai visto quanto è bravo quel ragazzo? Dice il primo. Ah, sì, ma tranquillo, lo abbiamo fregato. Bisogna raccontare queste cose ai ragazzi perché devono reagire, non si devono piegare pensando che tutto è normale, assuefatto. Dobbiamo instillargli rabbia nei confronti di questo fenomeno. In conferenza stampa a RaiNews.it, il 22 ottobre 2015, il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, dichiara: la mia sensazione leggendo le carte, che sono prevalentemente, ma non solo, intercettazioni, è la sensazione deprimente della quotidianità della corruzione. La principale indagata va in ufficio per lavorare, ma il suo lavoro è gestire il flusso continuo della corruzione. Una amministratrice con la borsa sempre aperta, arriva qualcuno e ci mette una busta. Tratta pure male i collaboratori, che non sono ritenuti all'altezza nell'avere a che fare con gli imprenditori per riscuotere le mazzette. La sensazione della lettura di queste carte è la quotidianità della corruzione vista come cosa normale. Ecco un estratto dal libro. Figlio mio, ti insegno io come si corrompe. Michele Corradino, commissario ANAC, 1 ottobre 2016. Lo fanno tutti. La normalizzazione della corruzione. Signora, questa è una cosa normale. Qui tutto il sistema è corrotto. L'illegalità è la regola. Forse si sta bene solo in questo paese qua, perché nei paesi dove ci sono le regole secondo me si sta molto peggio. Io ti dico la verità, nessuno mi può dire un cazzo, anche se qualche compromesso l'ho fatto anche io, naturalmente come tutti. Però i soldi che ho guadagnato in questo paese di merda deregolarizzato non li avrei mai guadagnati in Inghilterra o in America. Parla così un amministratore pubblico in un'intercettazione. E forse sì, ha proprio ragione. L'Italia, nonostante l'infinito numero di leggi, norme e divieti, resta un paese deregolarizzato e i compromessi si fanno naturalmente perché la sensazione è che li facciano tutti. È proprio la normalizzazione del malaffare e della corruzione il tratto più difficile da accettare del nostro paese. La lettura delle cronache e delle intercettazioni pubblicate sui giornali mostra infatti il crescente dominio della quotidianità del malaffare che rovescia la normalità della regola. L'illegalità troppo spesso diventa la regola. Sull'irregolarità a volte si costruiscono perfino le politiche pubbliche e le strategie di impresa. La norma viene avvertita sempre più come un ostacolo allo sviluppo e alla crescita individuale e della comunità. Nessuno dei protagonisti delle inchieste e dei casi di malaffare sembra comprendere la gravità dei propri comportamenti e il loro disvalore sociale prima ancora che etico e a poco più di 20 anni dal ciclone di Tangentopoli che scosse l'Italia cambiandone profondamente la struttura politica e sociale colpisce l'atteggiamento disinvolto di alcuni protagonisti della vita pubblica nella gestione di affari illeciti o comunque illegittimi. La sensazione che si ottiene dalla lettura dei dialoghi intercettati è la quotidianità della corruzione vista come cosa normale. È normale è la frase che ricorre più spesso nei dialoghi riportati dai giornali. È normale risponde un funzionario pubblico alla compagna che si stupisce del fatto che un imprenditore in rapporti con l'amministrazione per cui lavora il dipendente si sia offerto di anticipare il denaro necessario per l'acquisto di nuovi computer che non potrebbero permettersi. I soldi li anticipa l'imprenditore e noi li paghiamo come lavori sotto altra forma. È normale. E di fronte alle rimostranze della compagna, che candidamente obietta che non è normale perché va bene, ma tu rubi, lui replica, certo, che cosa mi importa? Tu che fai, dici che io mangio, non ti lascio proprio niente, siccome sono migliore di te oppure mi vogliono più bene di te, io mi fotto tutte le cose. Poi fammi vedere cosa fai. Signora, questa è una cosa normale. Voi pensate non ci siano persone corrotte? Qui tutto il sistema è corrotto, afferma un maresciallo della Guardia di Finanza millantando come si è dimostrato di poter far vincere il concorso al figlio dietro pagamento di una cospicua somma di denaro. L'hai capita o no? Io lo faccio. Mi vergogno, si chiede retoricamente parlando con un amico, un imprenditore, in merito alle tangenti che, secondo l'accusa, paga a un amministratore pubblico. La risposta è tranchant e dà il senso della normalità della condotta. No vaffanculo, lo fanno tutti e io devo lavorare. Non emerge mai dalle conversazioni telefoniche o ambientali il senso dell'illiceità della corruzione. A me frega solo dei soldi. Non mi sento affatto sporco, afferma al telefono un magistrato accusato di ricevere tangenti per aggiustare processi tributari. Un imprenditore legge il fenomeno in chiave a suo modo internazionale e, discutendo di una tangente, che secondo l'accusa sarebbe stata pagata per un lavoro all'estero, afferma: in tutti i paesi normali è così, da Abu Dhabi all'America, all'Albania. Solo che qui le vogliono cambiare. E aggiunge una considerazione che, nella sua dimensione storico-religiosa e involontariamente umoristica, rivela la sconvolgente banalizzazione del malaffare amministrativo. Guarda, io faccio sempre questo esempio. Se quando è nato il Signore si sono presentati tre re magi con oro, incenso e mirra, ma vuol dire che quanto meno i rapporti personali contano, no? La conversazione continua dando uno squarcio della globalità del sistema corruttivo in cui l'illegalità assume carattere di regolarità al punto da far risultare che sono tutti corrotti e corruttibili. È un mondo a scale di corruzione. Un mondo a scale di corruzione in cui la regola resta ferma, cambia solo il prezzo della tangente che si adegua al livello degli interessi. Esistono i milioni di euro che girano al Ministero delle Infrastrutture e che girano solo in un altro ministero. Sanità incalza subito l'altro interlocutore. Bravissimo, conferma il primo. Dove ho degli amici che fanno smaltimento di rifiuti sanitari. Saresti stupido a non farlo. Quando la legalità è un'eccezione, non c'è dubbio che la stragrande maggioranza dei funzionari pubblici svolga il suo servizio con disciplina e onore, come afferma l'articolo 54 della Costituzione. La corruzione riguarda un numero limitato di amministratori, eppure ha ormai assunto un tale carattere di normalità che, in una curiosa inversione valoriale, il rapporto tra legalità e illegalità si è completamente rovesciato. Così, in una conversazione in cui emerge, per bocca di un politico, una sorta di teorizzazione dell'illegalità come valore, si sentono dire frasi del tipo: è colpa dei magistrati perché è vero che ci poteva essere corruzione, ma non puoi attaccare per un po' di corruzione. Non puoi distruggere tutto. Questo è il punto del problema, cioè la legalità non è un valore, è una condizione, e quindi se tu la tratti come l'unico valore che un paese ha, scassi tutto. L'illegalità c'è in tutto il mondo, bisogna trattarla con normalità. Ha ragione Papa Francesco quando afferma che il corrotto non si accorge del suo stato di corruzione. Succede come con l'alito cattivo, difficilmente chi ha l'alito pesante se ne rende conto. La corruzione non è un atto, ma uno stato personale e sociale nel quale uno si abitua a vivere. Questi pseudo valori, o i non valori, della corruzione sono integrati in una vera cultura con capacità dottrinale, linguaggio proprio, maniera di procedere peculiare. È una cultura di pigmeizzazione, in quanto convoca proseliti con il fine di abbassarli al livello di complicità ammesso. È questo il vero rischio? La diffusione di una cultura controvaloriale che faccia percepire come normale la corruzione? Il corrotto smette di essere un ladro che ruba a tutti perché la cultura della corruzione può spingere a ritenere che chiunque al suo posto si sarebbe comportato allo stesso modo. La normalizzazione del malaffare e la conseguente perdita di disvalore porta all'identificazione con il corrotto e a una diabolica simpatia sociale per chi riesce ad aggirare le regole e raggiungere gli obiettivi oliando il sistema. Saresti stupido a non farlo, risponde l'amico all'imprenditore che gli confida, nella conversazione riportata sopra, di non vergognarsi di essere corrotto. L'indignazione verso i corrotti arrestati e mostrati in ceppi in televisione, direttamente discendente dalle famose monetine lanciate dall'agente Acraxi che usciva dall'hotel Raffaele, cede il passo alla tolleranza quando non addirittura all'ammirazione nei confronti di chi riesce a vincere aggirando le regole. È quella che Camilleri, in un'intervista straordinariamente evocativa, chiama la morale del motorino. Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale, diventa un fatto di costume sociale. È quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole, che anzi diventano un elemento di fastidio, di disturbo. E chi è in automobile dice: magari ci fossi io su quel motorino,